pace e bene a tutti. Ecco, ringraziamo veramente Gesù della sua presenza e il Signore è proprio vicino a noi, ai nostri cuori, e davanti a noi per raccogliere tutte le sofferenze e tutto quello che abbiamo veramente da donargli, perché lui lo trasformi proprio in grazia e benedizione. Questi sono dei giorni speciali, siamo in preparazione alla novena proprio dell'Immacolata, in particolare per la diocesi di Milano e per Radio Mater anche, c'è la novena a Sant'Ambrogio, e oggi c'è un santo che io non sento proprio che non devo far passare così in maniera silenziosa, ma devo parlarne, perché veramente è veramente il Sacro Cuore di Gesù guarisce i cuori affranti e fascia le loro ferite. E non a caso San Francesco Saverio era un gesuita e portava avanti la spiritualità proprio in particolare del Sacro Cuore, ma poi è veramente una figura straordinaria. Oggi è proprio appunto San Francesco Saverio, e questa sera, pensando a lui oggi, pensando alla novena appunto dell'Immacolata, tutte le preghiere che si stanno facendo in tanti luoghi praticamente proprio della terra, e ho sentito forte che lo Spirito Santo voleva che io parlassi proprio di quello che sta a cuore proprio Gesù e che sta nel cuore della Chiesa e che è proprio la salvezza delle anime. Vedremo che ciò che accomuna Maria, ciò che accomuna Sant'Ambrogio, ciò che accomuna San Francesco Saverio, è che loro hanno donato tutto per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Ecco, qua vorrei dire una cosa importante. L'altro giorno ho letto una cosa di San Bernardo che mi ha veramente folgorato e mi ha confermato una cosa che sentivo nel cuore da tanto tempo. Lui dice una cosa meravigliosa. Dice: come il vecchio Adamo ha riempito tutto l'uomo, così Gesù deve riempire tutto l'uomo, tutta la natura umana. Cioè, Gesù non si preoccupa soltanto di riempire l'anima, ma lui vuole far scendere lo Spirito Santo anche in tutto il corpo. Perché? San Bernardo dice una cosa bellissima, dice: perché Gesù non è venuto a salvare solo l'anima, ma è venuto a salvare la natura umana, cioè anima e corpo unite. Infatti il Verbo si è fatto carne, cioè si è fatto uomo, non si è fatto anima e basta. Questo è molto importante. A volte si può sottolineare troppo l'importanza del corpo a discapito dell'anima, ma a volte si può fare anche l'errore contrario, e cioè che si parla solo di anima e sembra che il corpo è un optional, e invece il corpo non è un optional come l'aria condizionata, che se c'è è meglio ma se non c'è è uguale. Il corpo è fondamentale, fa parte della persona umana. Anima e corpo sono uniti sostanzialmente, cioè sono la natura umana. E sono, dopo l'anima, il corpo è la cosa più importante che esiste, perché è tempio dello Spirito Santo, cioè l'anima è tempio proprio della Santissima Trinità, ci risiede la Trinità, e il corpo è il tempio dello Spirito Santo proprio. Questo è importantissimo saperlo, perché a volte si può cadere nell'errore di chi basta che sta bene col corpo, poi l'anima può essere pure fracica. Invece c'è a volte l'errore contrario, che uno pensa soltanto talmente solo all'anima, che sembra quasi che Dio, quando ha creato l'uomo, ha creato solo l'anima, ma il corpo, diciamo, ce l'ha messo giusto per così, come quando colori un disegno, per farlo un po' colorato, ma poi dopo tutta questa importanza, invece non è così. E allora oggi, proprio adesso, consacriamo tutto alla Madonna, perché veramente questo che vi dico è confermato da San Francesco, il quale è sottoposto il suo corpo a delle penitenze molto grandi durante la vita, e in punto di morte chiese perdono al suo corpo. Ha chakra del corpo. Quindi questo è molto importante, anche i santi confermano questo. Allora, diciamo proprio tutti insieme, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici, Spirito Santo, in particolare oggi per intercessione di San Francesco Saverio, di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata, fa che il fuoco dello Spirito Santo, il tuo fuoco Spirito Santo, scenda su tutta l'umanità e sempre più si ami e si adori Gesù. Allora, quindi questa sera parleremo in particolare della salvezza delle anime, e io quando intendo salvezza delle anime intendo salvezza dell'essere umano, di tutta la natura umana, perché il Verbo si è fatto carne, cioè ha preso natura umana, non ha preso soltanto un'anima. E quindi, come dice Sant'Atanasio, se il Verbo si è fatto carne, vuol dire che ha salvato non soltanto l'anima, ma anche il corpo. Questo è molto importante. Allora, San Francesco Saverio, presenterò proprio questo tema della salvezza dell'anima attraverso, noi guarderemo, contempleremo il cuore di San Francesco Saverio, e attraverso la contemplazione di questo cuore scopriremo le meraviglie dello Spirito Santo, perché dentro il cuore di San Francesco Saverio c'è lo Spirito Santo, e contemplando questo cuore vedremo questo profumo meraviglioso che sprigiona da questo cuore, che è il profumo proprio dello Spirito Santo. Allora, lui, San Francesco Saverio, è nato in Spagna nel 1506 e fu ordinato sacerdote nel 1537 e 4 anni dopo, nel 1541, partì per l'Oriente. Evangelizzò indefessamente per 10 anni l'India e il Giappone e convertì molti alla fede. E morì nel 1952, quindi molto giovane. Ma lui ha dedicato 10 anni all'evangelizzazione, infatti lui è patrono delle missioni, ma una figura meravigliosa. Pensate che lui da solo ha evangelizzato questi luoghi, eh? Lui da solo è andato. Lui passava tutto il giorno a battezzare, a dare i sacramenti, e la notte pregava. Una figura incredibile, un santo straordinario, tant'è vero che Santa Teresina, che poi è diventata anche lei patrona delle missioni, fece proprio la novena della grazia, è chiamata, che è la novena che si fa a San Francesco Saverio, per chiedere proprio una grazia specialissima, che era, se mi ricordo bene, il dono di poter passare il suo cielo a fare del bene sulla terra. E lei diceva che aveva fatto la novena, l'aveva finita, e quindi era sicura che Dio, perché con quella novena Dio concede tutto, che praticamente lei avrebbe passato il suo cielo a fare del bene sulla terra. E così è stato, perché così è stato, addirittura lei è diventata pure patrona delle missioni insieme a lui, quindi è una cosa meravigliosa. Allora adesso vi leggo, e proprio vi leggo questa lettura meravigliosa, perché non può rimanere in silenzio un'opera dello Spirito Santo così bella, allora bisogna farla conoscere, perché questo dà tanta gloria a Dio veramente. Allora vi leggo dalle lettere a Sant'Ignazio sarebbe Sant'Ignazio di Loyola, che ha fondato appunto i Gesuiti, di cui faceva parte San Francesco Saverio, dalla lettera a Sant'Ignazio di San Francesco Saverio, sacerdote. Si intitola «Guai a me se non predicassi il Vangelo». Allora, sentite che lettera. Questo è San Francesco Saverio che parla. «Abbiamo percorso i villaggi dei neofiti, che pochi anni fa avevano ricevuto i sacramenti cristiani. Questa zona non è abitata dai portoghesi perché è estremamente sterile e povera. E i cristiani indigeni, privi di sacerdoti, non sanno nient'altro se non che sono cristiani. Non c'è nessuno che celebri le sacre funzioni, nessuno che insegni loro il credo, il Padre nostro, l'Ave e i comandamenti della legge divina. Sentite qua, eh? Da quando dunque arrivai qui non mi sono fermato un istante. Percorro con assiduità i villaggi, amministro il battesimo ai bambini che non l'hanno ancora ricevuto. Così ho salvato un numero grandissimo di bambini, i quali, come si dice, non sapevano distinguere la destra dalla sinistra. I fanciulli poi non mi lasciano né dire l'ufficio divino, né prendere cibo, né riposare, fino a che non ho loro insegnato qualche preghiera. Allora ho cominciato a capire che a loro appartiene il regno dei cieli. Perciò, non potendo senza impietà respingere una domanda così giusta, a cominciare dalla confessione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnavo loro il simbolo apostolico, il Padre nostro e l'Ave Maria. Mi sono accorto che sono molto intelligenti e se ci fosse qualcuno a istruirli nella legge cristiana, non dubito che diventerebbero ottimi cristiani. Moltissimi in questi luoghi non si fanno ora cristiani solamente perché manca chi li faccia cristiani. Molto spesso mi viene in mente di percorrere le università d'Europa, specialmente quella di Parigi, e di mettermi a gridare qua e là come un pazzo e scuotere coloro che hanno più scienza che carità con queste parole. Ahimè, quale gran numero di anime per colpa vostra viene escluso dal cielo e cacciato all'inferno? O se costoro, come si occupassero di lettere, così si dessero pensiero anche di questo, onde poter rendere conto a Dio della scienza e dei talenti ricevuti. In verità, moltissimi di costoro, turbati a questo pensiero, dandosi alla meditazione delle cose divine, si disporrebbero ad ascoltare quanto il Signore dice al loro cuore, e messe da parte le loro brame e gli affari umani, si metterebbero totalmente a disposizione della volontà divina. Griderebbero certo dal profondo del loro cuore, Signore eccomi, che cosa vuoi che io faccia, mandami dove vuoi, magari anche in India. Ecco, avete sentito che praticamente che cuore, e vedete che, considerate che San Francesco Saverio non doveva partire lui per l'India, ma doveva partire un altro gesuita. Poi, se mi ricordo bene, si ammalò e Sant'Ignazio aveva bisogno di uno che partisse subito. E quando lo disse, San Francesco Saverio rispose subito, eccomi, partirò io. E questo ci fa capire, vedete che cosa dice lui. Lui non dice che devono partire per forza per l'India queste persone, ma che si devono mettere in ascolto per disporsi praticamente a fare la volontà di Dio, no? E, però ecco, una cosa fondamentale, noi siamo chiamati, ognuno secondo la sua vocazione che potrebbe avere, sacerdozio, consacrazione, matrimonio, qualunque tipo di vocazione ci potrebbe essere, come dice il Concilio Vaticano II, siamo chiamati a pensare prima di tutto al regno di Dio, che significa come amare Dio e cosa fare per la salvezza delle anime. Questa è veramente una cosa incredibile. E io pensavo che questa creatura, San Francesco Saverio, è andato da solo e, come dice lui, non mi sono fermato un istante. Infatti in 10 anni ha consumato la sua vita, poi è morto, ed è morto, e lui aveva evangelizzato l'India e il Giappone, a un certo punto, ancora acceso di zelo per Gesù, decide che deve andare a evangelizzare la Cina. E quando a un certo punto si era messo d'accordo con un mercante che doveva portarlo con la barca in Cina, lui stava sullo scoglio ad aspettare e lui si è ammalato ed è morto da solo su quello scoglio, assistito dal suo, c'era uno del posto che lo assisteva, ed è morto prima di poter entrare in Cina. Infatti da quel momento ancora in qualche modo la Chiesa è entrata in Cina in vari modi, però lui ebbe questa cosa che si consumò e morì, proprio come quando una mamma muore che sta partorendo un figlio. Lui è morto quando stava per in qualche modo partorire Gesù alla Cina, proprio far conoscere e amare Gesù in particolare nella Cina. E questa è una cosa incredibile, veramente pazzesca. Allora adesso è importante che ogni persona si chieda quale doni Dio gli ha dato, quale talenti Dio gli ha dato, quale mezzi gli può aver dato, perché prima di tutto quello che Dio ci può aver dato, uno si deve chiedere come lo può usare, prima di tutto per amare Dio con tutto il cuore, l'anima e le forze, e poi per la salvezza delle anime, per far crescere il regno di Dio. Questo è molto importante. Considerate che i cristiani nel mondo sono circa 2 miliardi, altri 5 miliardi di persone circa, soprattutto in Asia, in Cina, ancora non sono neanche cristiani, cioè importanti neanche lo proprio Gesù neanche lo conoscono. Noi pensiamo di aver evangelizzato quasi tutta la terra, invece 2/3 della terra ancora neanche quasi lo conosce Gesù. Per questo, tu che mi stai ascoltando, non ti chiedo, come dice San Francesco Saverio, non ti chiedo di partire, no, ti chiedo di metterti in ascolto della volontà di Dio, perché ognuno è chiamato prima di tutto nel luogo dove Dio lo può chiamare, anche sul lavoro, da qualunque parte, e ricordati che tu vai a lavorare, prima di tutto il tuo compito è quello di far conoscere e amare Gesù, poi la tua competenza, la tua professionalità, la tua serietà, la tua puntualità, tutto, prima di tutto, è a servizio di questo, che le persone guardando questo possano veramente conoscere e amare Gesù. Pensate che San José Maria diceva una cosa veramente incredibile, che mi ha tanto colpito quando l'ho letta. Noi a volte pensiamo che è importante soltanto la preghiera, no? Un po' come dicevo prima dell'anima, no? Invece pensate che lui, quando parlava dei medici, diceva che per un medico la prima forma di evangelizzazione è la competenza. Ve lo ripeto, lui diceva che la prima forma di evangelizzazione per un medico è la competenza, perché io posso andare da un medico che lo trovo con il rosario in mano, e meno male che prega, poi però non è competente, ma ammazza. Allora dopo io, dopo che vedo quello che ha fatto a me o a mio padre, che magari mi ha fatto morire una persona, io invece di benedire Dio e di dire mamma mia che persona, che cristiano, veramente questa è una persona, mi verrebbe invece da fare tutto il contrario. Allora questo è molto importante saperlo, è importante la preghiera, è importante la spiritualità, ma ognuno secondo la vocazione che potrebbe avere, è importante anche la competenza, cioè che si faccia bene il lavoro a cui Dio ti può chiamare. Mettete un imprenditore, no? L'ho detto l'altra volta. E pensate che bello se un imprenditore cristiano proprio perché è cristiano. Dica, io nella mia fabbrica da oggi voglio mettere in pratica quello che dice la dottrina sociale della Chiesa, e cioè qual è la novità, la rivoluzione della dottrina della Chiesa, che essendo tutti fratelli in Cristo, quando in un'azienda c'è l'imprenditore e gli operai diventano insieme all'imprenditore soci dell'azienda, in modo tale che partecipano sia nella fase produttiva, ma anche quando si guadagna, il guadagno viene diviso per soci anche con gli operai. E questa è la più grande rivoluzione che mai ci può essere stata nel campo praticamente del lavoro. Immaginate che se imprenditori e operai a un certo punto si sentissero come una famiglia e, che ne so, metti che producono, produggono i frigoriferi, e c'è un'azienda che produce i frigoriferi. Allora immaginatevi se l'imprenditore e gli operai non soltanto partecipano alla fase di lavorazione, ma poi anche agli utili. Immaginatevi come gli operai lavorerebbero meglio, perché sentirebbero quell'azienda proprio loro, perché dicono: se io lavoro bene, anche il profitto che verrà per me e per gli altri sarà fruttuoso. Questa è una rivoluzione, ancora pochissime aziende fanno questo. Malgrado la Chiesa l'ha predicato, la Chiesa l'ha scritto, l'hanno scritto i papi, quanti imprenditori cristiani fanno questo? Alcuni, sentendo parlare di questo, dicono: sì, vabbè, queste sono quasi fantasie. E lo so, però le fantasie dello Spirito Santo, San Paolo dice, ciò che è debolezza di Dio è più grande di quello che è la grandezza dell'uomo. Tutte le persone, gli imprenditori che hanno messo in pratica questa ricetta, hanno avuto delle aziende fiorenti, proprio sono fiorite le aziende. Io ho sentito un'intervista in TV, proprio un imprenditore che faceva questo, era una delle poche aziende che sono state in crisi. Allora vedete, immaginatevi come un operaio che va a lavorare in un'azienda del genere e si accorge che c'è un'amicizia, una fraternità del genere, e si accorge che l'imprenditore e gli operai lo fanno perché sono cristiani, questo significa evangelizzare. Allora le persone dicono: mamma mia, ma allora veramente quello che Cristo ha fatto non è andato perso? Allora veramente una goccia del suo sangue preziosissimo non va sciupata in questa azienda, in questo luogo di lavoro? Ecco, questo è molto molto importante, quindi la salvezza delle anime è la cosa fondamentale. E Gesù è venuto sulla terra, Gesù ha fondato la Chiesa, ma lo scopo di tutto è la salvezza degli esseri umani, la salvezza delle anime. E ognuno può partecipare a questo secondo la sua vocazione, non soltanto con la preghiera, ma anche con i suoi doveri di Stato, svolgendo bene i suoi doveri di Stato, e con la competenza. Questo è importantissimo. Pensate che Sant'Ignazio di Loyola, che era fissato con la preghiera, ai suoi studenti, quando dovevano studiare, permetteva di pregare di meno perché studiassero bene, perché in quel caso era importante diventare anche competenti. Il cristianesimo la innalza la natura umana, la santifica, non la mortifica, sia l'anima che il corpo. Allora questa è veramente una cosa importantissima. A proposito di salvezza delle anime, stasera voglio dirvi una cosa che mi ha fatto capire in questi giorni il Signore, e a volte capita che una persona faccia tante preghiere e veramente faccia tutto quello che può pregando per certe situazioni, e sembra che le preghiere non sono tanto efficaci. Già nelle catechesi ho spiegato i tanti motivi per cui le preghiere a volte possono sembrare infruttuose, ma l'altro giorno, leggendo la liturgia della Chiesa, sono rimasto colpito da una preghiera che c'è nella messa, ma proprio meravigliosa. Questo è capitato mercoledì passato, aspetta, sì, ieri praticamente, no? Mercoledì, e a un certo punto stavo dicendo la messa e leggo la preghiera sulle offerte. Sentite che preghiera, eh? Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio, che attua il santo mistero da te istituito, e con la sua divina potenza, sentite bene, renda efficace in noi l'opera della salvezza per Cristo nostro Signore. Ecco, questa è una rivelazione pazzesca, cioè, spiego frase per frase. Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio. Io sto dicendo la messa. Quale sarebbe il sacrificio? Il sacrificio della croce, che si rinnova attraverso la celebrazione della messa, cioè si rende proprio presente realmente. Quindi nella messa si rinnova il sacrificio della croce, si rende proprio presente sacramentalmente. Infatti dice, sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio, che attua il santo mistero da te istituito. Infatti la messa attua il mistero che Dio praticamente ha istituito, e Gesù ha istituito l'ultima cena, appunto, che rendeva presente il sacrificio della croce. L'ultima cena non è altro che la celebrazione della messa. Quindi nella messa si rende presente il sacrificio della croce. E sentite che rivelazione che ci fa la Chiesa. E questo sacrificio, con la sua divina potenza, renda efficace in noi l'opera della salvezza. E qui improvvisamente ho avuto una folgorazione. Cioè, la messa renda efficace in noi l'opera della salvezza. Questo che significa? Che se tu mi stai ascoltando adesso e ti accorgi che preghi per una persona e sembra che le tue preghiere non fanno effetto, fai dire una santa messa per questa persona con l'intenzione, come dice qua la Chiesa, che l'opera della salvezza in questa persona diventi più efficace. Fai segnare una messa perché in quella situazione, in quella persona e in quel problema, l'opera della salvezza che Cristo ha operato diventi più efficace concretamente in quella situazione precisa, e fallo facendo celebrare una messa per quella situazione. Guardate, questa è pazzesca. Pensate che padre Dario Betancourt, carismatico, dice che lui ha sperimentato più volte che quando si fa celebrare per esempio una messa per un malato, spesso l'opera di salvezza e l'opera di guarigione entra molto più profondamente nel malato e si manifesta molto più forte nel malato la guarigione. Quindi la rivelazione grande che ci fa il Signore attraverso queste figure di santi che abbiamo accennato, in particolare San Francesco Saverio, e quella che abbiamo detto, ma in particolare c'è questa cosa specifica dove la Chiesa ci rivela che far celebrare le messe perché l'opera della salvezza sia efficace in quella situazione è una rivelazione pazzesca ed è confermato dai fatti. Allora, questo è molto molto importante. Adesso facciamo una piccola pausa musicale e poi dopo completiamo la catechesi.
Thank you. Vi ricordiamo che sta andando in onda il Sacro Cuore di Sani i Cuori Affranti e Pace alle loro ferite, la catechesi a cura di Don Roberto Liani, cappellano presso il Policlinico Umberto I di Roma. Dopo la sua esposizione vogliamo aprire le linee telefoniche per i vostri interventi. Vi ricordiamo il numero della diretta di Radio Mater, che è lo 031 64 60 00. Per i messaggi il numero è 331 79 14523. Per chi vuole scrivere un'email, l'indirizzo è diretta@radiomater.org. Una prima telefonata, prego.
Eccoci, pace bene Luciano.
Grazie, sono Flaterino, lei fa un lavoro non semplice, perché lavora in un ospedale. Io ho un cugino medico che scopre anche di fare come medico, non è semplice. Allora io voglio dire che sono un tecnico, ma sono tecnico, voglio dire quello che diceva lei prima, della dottrina sociale della Chiesa, è estremamente importante. Perché io lo vedo che tanti dati tecnici che ho chiesto, grazie alla generosità di imprenditori che mi hanno spiegato le loro macchine, costosissime, come funzionavano, e hanno permesso a me, molti più della scuola, perché la scuola queste macchine sono troppo costose, non può avere, di capirle e di usarle. Ecco cos'è secondo me lo spirito di un imprenditore cristiano europeo, che portiamo più finale, questo che è nato in Europa, questo cultura qui, poi si studia anche in America. Perché questo? Perché se lo aveva considerato proprio lì a Roma, scuravano i famosi capi comunisti. Dopo il crollo di Yalta, tutti questi partiti comunisti che tenevano in piedi una solidarietà proletaria comunque, tutto il crollo. Se lei fa attenzione, dopo gli anni 90 è successo una ferocia dei rapporti sociali, perché in realtà non era sentito quella solidarietà, ma era solo tenuto in piedi da quelle lavoro nei palati burocratici comunisti.
Luciano, si sente malissimo, hai modo di avere un telefono un po' più, o allontanarti un po' dalla cornetta, perché si sente proprio male.
Così. Dicevo che comunque la dottrina sociale della Chiesa, come forma di solidarietà sociale, è l'unica che è sopravvissuta al crollo dei sistemi comunisti, al crollo di Yalta, perché quelli erano tenuti con le solidarietà lì, non erano sentite, ma erano tenute in piedi da burocrazie. Appena sono arrivate quelle burocrazie, subentrata una ferocia assoluta, cosa che si vede tutt'oggi. Cosa che non è successo invece di essere animato da questi valori cristiani. Ecco perché c'è tanta violenza oggi nel mondo, secondo me, per quello.
Allora, ecco, grazie del tuo intervento, adesso ti rispondo perché è molto importante quello che stai dicendo. Allora, sì, proprio oggi Gesù ci parla di casa costruita sulla roccia e casa costruita sulla sabbia. E allora, ecco, senza nessun problema posso dire che naturalmente la dottrina sociale della Chiesa è una casa costruita sulla roccia e non soltanto quando si mette in pratica porta frutti meravigliosi, ma poi regge nel tempo proprio perché è una dottrina fondata proprio da Dio e quindi fa bene all'uomo sia quando viene data e sia nel tempo si mostra praticamente benefica per l'uomo, mentre tutti gli altri tipi di dottrine di tutti i tipi che ci sono stati anche sul lavoro, no? Dalla dottrina liberale a quella comunista, di tutti i tipi, tutti hanno mostrato nel tempo, nella storia, dei problemi o dei difetti che spesso hanno fatto vedere che non era tanto il lavoro che santificava l'uomo e lo aiutava, ma spesso l'uomo purtroppo si ritrovava o schiavo o praticamente con gravi problemi sul lavoro, con gravi mancanze di diritti. Quindi ecco sì, è molto importante il fatto che come cristiani noi non soltanto diamo l'esempio appunto nella preghiera in tutto, ma anche proprio nell'ambiente di lavoro. San José Maria diceva che in un caso diceva di santificare proprio il lavoro, ma questo sempre la Chiesa l'ha insegnato, perché ricordiamoci che la forma ordinaria di santificazione, oltre alla preghiera, è quella di fare bene il lavoro, cioè i doveri quotidiani. Quindi grazie di questo intervento, pace e bene.
Abbiamo ancora qualche minuto per i vostri interventi. Ricordiamo ancora il numero della diretta 031 64 60 00. Abbiamo una telefonata, prego.
Eccoci, pace e bene.
Pace e bene, ho sentito la sua catechesi bellissima.
Sì.
Sono Luciana della Toscana. Mi è piaciuto soprattutto, mi sono soffermata all'inizio quando lei ha detto nei posti di lavoro portate Gesù e testimoniate e poi dopo farete bene anche il vostro lavoro. Io quando sono entrata in un lavoro tanti anni fa, c'era gente che non andava alla messa e piuttosto criticava. Io invece ero tutta un po' diversa, io sono la vita religiosa, pellegrinaggi, queste cose qui. Allora all'inizio una mia amica mi ha detto: ma guarda, meglio che stai zitta perché poi ti criticano. Io invece no, io testimoniavo sempre e ogni volta che andavo a un pellegrinaggio portavo qualcosa, una medaglietta, una coroncina. E a quel punto lì, piano piano, sono venute incuriosite e volevano sapere le cose che io gli raccontavo, erano molto attente. Io non mi vergognavo a parlare di Gesù, perché assolutamente no, e capivo che erano molto attente e tutte le volte accettavano bene anche la mia coroncina, perché addirittura dicevano che non avevano mai avuto una coroncina. E poi quando c'era qualcosa che non andava venivano da me: mi raccomando, ricordami il rosario, ricordami la messa, fa una preghierina. Ecco, io dico, guarda, questo padre, bisogna sì, testimoniare, non vergognarsi. Sì, capisce padre?
Sì, guarda, grazie di questa testimonianza, perché tu in maniera semplice hai proprio detto quello che volevo proprio dire. Guarda, grazie veramente, che tu ti benedica, perché c'è veramente bisogno nell'umanità di persone che portino la luce, l'amore di Dio, perché il demonio non si sta fermo un attimo e cerca di rovinare la gente, le famiglie, le società, le nazioni e così via. Invece noi dobbiamo manifestare che Cristo è risorto, che c'è un Padre nei cieli e quindi, come dici tu, non demordere, ma far conoscere, perché l'uomo sta in attesa. San Francesco Saverio, quando è partito per l'India e per il Giappone, lui è partito nella certezza che c'erano popoli in attesa della parola di Gesù. E questo non vale solo in India e in Giappone. La Chiesa ha detto che l'Europa è diventata ormai terra di evangelizzazione. Quindi questo vale da tutte le parti, quindi grazie di questa testimonianza, perché se noi ci rendessimo conto di quanto le persone hanno sempre più bisogno dell'amore di Dio, useremmo tutti i mezzi, anche tecnici, tutti perché si conosca e si ami Gesù. Quindi grazie di questa testimonianza.
Don Roberto, è arrivato un messaggio, glielo leggo, sì, e poi potrà... Allora, caro Don Roberto, credo che sia la prima volta che la sento ed ho acceso la radio proprio quando ha letto la preghiera sulle offerte. Grazie di averla spiegata. Io faccio celebrare le messe per i miei 4 figli, ma non vedo risultati. Chiedo a Gesù Carestia che questi miei figli ritornino alla fede, si convertano, ma niente, perché ormai sono grandi, dai 50 ai 60. Grazie e continui così. Bianca.
Sì, allora rispondo in maniera molto semplice e precisa. Tu fai benissimo a far celebrare le messe per i tuoi figli, però una volta falle celebrare con questa intenzione che ci dice qui la Chiesa. Falla celebrare non soltanto per loro, ma falla celebrare perché l'opera della salvezza diventi efficacissima in loro. Tu al celebrante gli dici: una messa secondo le mie intenzioni, però tu a Gesù digli: Gesù, questa messa te la offro non soltanto, che ne so, per Giulio, ma te la offro perché l'opera della salvezza in Giulio diventi efficacissima, si possa vedere anche all'esterno. Fa così, poi vedrai che mi ritelefonerai per grazia di Dio e ringrazieremo Gesù.
Ancora un messaggio e poi potrà proseguire con la preghiera. Sì. Allora, buonasera Don Roberto, portavoce. Per favore, sono preoccupata perché ho un problema di salute. Chiedo preghiere e sotto il manto della Madonna. Grazie e complimenti della catechesi da Loretta.
Ecco. Sì, cara Loretta, e fra poco faremo proprio la preghiera di guarigione proprio per i malati, e quindi già ho messo l'intenzione e la metto già da adesso per tutte le persone che possono stare in ascolto e hanno bisogno, anche se non le pronuncerò in maniera chiara, ma sappiate che già metto l'intenzione fin da adesso, perché Gesù vuole ascoltare e soccorrere tutti. Allora, cari figli e figlie di Dio che potete stare in ascolto, adesso facciamo la preghiera. Io adesso voglio che veramente prendiamo, immaginatevi che con le nostre mani proprio apriamo il nostro cuore completamente a Dio, proprio lo spalanchiamo e facciamo uscire da questo cuore tutte le gioie ma anche tutti i dolori, proprio per donarli a Dio, perché Dio non si prende cura, come dice la scrittura, degli angeli, ma degli esseri umani, degli uomini. Dio è morto per, in particolare per gli esseri umani. Allora adesso preghiamo insieme proprio, chiedo a tutti quanti di unirsi proprio in preghiera, perché per tutta Italia, fin dove arriva Radio Mater, arrivi proprio questo fiume di grazia. Quello che chiedo questa sera come dono della preghiera è il trionfo del cuore immacolato di Maria in tutto e in tutti proprio, soprattutto nei malati che sono in ascolto. Allora chiediamo proprio che ogni disturbo sia legato alla croce e non possa più disturbare in nessun modo o impedire in nessun modo la guarigione. Diciamo insieme: Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà,
pietà.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi.
San Giuseppe,
prega per noi.
San Giovanni Battista,
prega per noi.
Santi patriarchi e profeti,
pregate per noi.
Santi Pietro e Paolo,
pregate per noi.
Santi apostoli ed evangelisti,
pregate per noi.
San Francesco Saverio e Sant'Ambrogio,
pregate per noi.
Santi Michele, Gabriele e Raffaele,
pregate per noi.
Angeli tutti di Dio,
pregate per noi.
Santi e sante tutti del Paradiso,
pregate per noi.
Beati, venerabili e servi tutti di Dio,
pregate per noi.
Sante anime del Purgatorio,
pregate per noi.
Sante anime innocenti,
pregate per noi.
Adesso considerate che in Italia ci sono circa 60 milioni di persone e ognuna ha un angelo custode. Adesso chiedo che gli angeli custodi delle persone, delle regioni, di tutta la nazione dell'Italia, di tutti i luoghi dove arriva Radio Mater, tutti gli angeli custodi di Radio Mater, che sicuramente Dio ha messo a Radio Mater, tutti questi angeli stendano proprio le loro mani sui loro protetti, su tutte le persone malate, e cominci proprio su tutti l'invocazione allo Spirito Santo. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Fondici, plasmaci, riempici, usaci, Spirito di Dio, scendi su di noi. Adesso chi ha il dono delle lingue proprio, di pregare in lingua lo Spirito Santo, preghi insieme con me proprio per la guarigione di tutte le persone, in particolare quelle che sono intubate che sono veramente spacciate per il Covid e dichiarate spacciate per il Covid, tutte quelle che hanno, che qualunque malattia, anche il diabete, proprio adesso chiediamo proprio che il Signore le guarisca. Rama che riama che te siria cuta siria catariama che te siria catariama catariam e che riama cusciani catariama catariam e che riama cassiria cusciani catariam e che riama cusciani catariama catasciuriam arama catassiria catasciuriam. Ecco, questo è il cantilingue, il canto di cui parla San Paolo, che è un dono dello Spirito Santo proprio per supplicare Dio, per lodarlo e per intercedere. È fatto in una lingua proprio che dona lo Spirito Santo e serve proprio per intercedere affinché Gesù sia lodato in tutte le lingue, anche quelle che non si capiscono. Spirito Santo, ti ringraziamo. Adesso ti chiediamo veramente, Spirito Santo, con il manto di Maria, di avvolgere tutti i malati, di avvolgere, come la Madonna avvolse in fasce Gesù quando è nato, così chiediamo che col suo manto avvolga tutti i malati, proprio per infondere in loro la potenza che usciva da Gesù. Adesso ti chiedo, Mamma Celeste, di infondere attraverso il tuo manto la potenza che esce da Gesù. Da Gesù Eucaristia ti chiedo di far proprio di far penetrare questa potenza nelle anime e nei corpi perché ricevono guarigione dell'anima e del corpo. Adesso chiedo a tutti gli angeli che impongano le mani ai loro protetti e a tutte le persone malate. Chiedo proprio che impongano le mani perché si realizzi quella parola che dice imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Allora adesso chiedo che Gesù in persona con tutti gli angeli impongano proprio le mani su tutte le persone che soffrono di diabete, perché scenda lo Spirito Santo a bruciare completamente il diabete fino alla radice. La stessa cosa chiedo che lo Spirito Santo scenda a bruciare la sclerosi multipla fino alla radice. Chiedo che lo Spirito Santo scenda a bruciare ogni problema al fegato fino alla radice. Chiedo che lo Spirito Santo scenda a bruciare tutti i problemi alle ossa, alla colonna vertebrale, al midollo spinale, fino alla radice. Chiedo che lo Spirito Santo scenda a bruciare tutti i tumori, li secchi così tanto che alla prossima lastra, alla prossima visita non compaiano più, ma compaia la gloria di Dio che ha distrutto quel tumore. Nel nome di Gesù Cristo chiedo che lo Spirito Santo scenda con tenerezza, ma con suavità e forza, a bruciare tutti i tumori della pelle. Scenda a mettere e a guarire gli occhi, tutti i difetti oculari, tutto quello che fa sì che gli occhi vedano doppio, che non vedano per niente, che vedano male da vicino, che vedano male da lontano, qualunque sia il problema dell'occhio, chiedo che lo Spirito Santo penetri nell'occhio, bruci tutti i problemi completamente. La stessa cosa chiedo per tutti i problemi che possono avere le donne nel portare avanti le gravidanze, nel poter diventare mamme, tutti i problemi che impediscono la vita e il portare avanti la vita, anche quella delle persone anziane, tutti questi problemi siano bruciati completamente. Oggi chiedo una misericordia a Dio. Ci sono tante persone che stanno sperimentando il dolore tremendo di sapere che i propri cari muoiono e non li possono neanche vedere e neanche assistere. Io chiedo che per le lacrime che la Madonna sta versando in questo tempo per i suoi figli, per queste lacrime, Gesù, ti chiedo di far smettere questo veramente dolore così immenso. ti chiedo veramente che lo Spirito Santo consoli così profondamente questa situazione da sciogliere tutte queste situazioni che portano dolori fisici, dolori morali, dolori spirituali. Adesso chiedo che scenda lo Spirito Santo a bruciare tutte quelle malattie che come nel Vangelo erano causate da demoni. Adesso chiedo che tutte le malattie come nel Vangelo causate da demoni siano prese di mira dallo Spirito Santo e siano bruciate fino alla radice più profonda, bruciate completamente. La stessa cosa chiedo per tutte le malattie di cuore, tutte quelle ai polmoni, quelle all'intestino, tutte quelle legate ai muscoli, tutte quelle legate all'udito, all'olfatto, al gusto, al tatto. Chiedo che scenda lo Spirito Santo su tutte le malattie delle persone che stanno aspettando grazia, anche quelle che ascolteranno la preghiera nei prossimi giorni. Spirito Santo, ti chiedo di bruciare col tuo amore tutte queste malattie fino alla radice. E adesso, Spirito Santo, tu mi hai insegnato che il male si vince con il bene. Non basta bruciare i mali, ma bisogna sostituirli col bene. Adesso ti chiedo, Spirito Santo, che la tua unzione scorra proprio diventi potente come un fiume e a posto dei tumori, delle malattie citate, di tutti i mali bruciati, siano sostituiti invece dalla salute, dalla benedizione, dalla forza, dal vigore che Dio dallo spossato, che adesso Gesù vuole guarire anche, bruciare fino alla radice tutte le forme di depressione. Chiedo che ogni forma di depressione sia bruciata fino alla radice e lo Spirito Santo unga queste persone e in cambio gli dia non uno spirito triste e mesto, ma un abito di gioia. Io chiedo che adesso scenda su tutti i malati l'unzione della pace, l'unzione della gioia, l'unzione della guarigione, l'unzione della liberazione, l'unzione della santificazione, l'unzione del pentimento. Chiedo che scenda in questo momento nel nome di Gesù Cristo ogni benedizione spirituale attraverso Gesù, attraverso il suo sangue. Chiedo adesso, per finire questa preghiera, che una goccia del sangue di Gesù scenda su tutta Italia, su tutte le persone, su tutti i luoghi dove è arrivata la mia madre, scenda una goccia del sangue di Gesù affinché il Padre Celeste salvi l'insalvabile, affinché il Padre Celeste salvi l'insalvabile, affinché il Padre Celeste salvi l'insalvabile. Questa goccia di sangue scenda anche su tutti i defunti bisognosi, perché Dio salvi l'insalvabile anche in purgatorio, affinché vadano in paradiso. Questa goccia di sangue chiedo che continui a scendere per tutta la notte su tutti fino a distruzione completa dei mali e all'edificazione completa del regno di Dio in ogni anima, in ogni corpo, in ogni famiglia, in tutti i luoghi, nessuno escluso. Adesso chiedo che tutto sia riempito e sigillato nello Spirito Santo, nel manto di Maria, nel sangue dell'agnello, e a tutti quanti vi benedica Dio Onnipotente per mezzo degli angeli, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.